Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, rispondendo, Gesù riprese a parlare in parabole ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: «Ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze». Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, gli disse: «Amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale?» Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». Parola del Signore. In quel tempo, cioè nel tempo ormai finale della predicazione del Signore in mezzo agli uomini, dopo essere entrato trionfalmente a Gerusalemme, dopo aver rivoltato i banchi dei cambiavalute, ha cominciato a insegnare nel Vangelo di Matteo a questa gente che aveva ricevuto le alleanze, aveva ascoltato la parola, conosceva le profezie e forse l'aveva snobbata. Fatto sta che in un momento così drammatico per la storia di questo paese, sotto la dominazione romana e con grandi divisioni all'interno stesso del Tempio e dell'elite, diciamo così, culturale e religiosa di Gerusalemme, sembra che nessuno veramente si sia preparato a riconoscere il Messia. Dall'altra parte, il Messia chi è? È Gesù, ma come è Gesù? Come parla a questa gente? Come una voce fuori campo, come ce la immaginiamo quando Dio parlò a Mosè nel roveto ardente? No, ci parla uno che ha scelto di dire ormai le cose di Dio, di suo Padre, di dirle nella forma che tutti possano capire, soprattutto nella debolezza della carne. Abbiamo davanti a noi un uomo, pienamente uomo, che ha una speciale comunicazione con il Padre, che ne intuisce, ne conosce il pensiero, che ne vive nello spirito l'amore profondo, ma tuttavia è calato dentro l'impossibilità della carne. Si trova dentro la difficoltà della natura umana che gli impedirebbe di essere autorevole come forse noi ce l'aspettiamo, un angelo che scende dal cielo. No, nella carne parla a questi uomini, perché egli sa che se possono intendere nella carne, anche il loro spirito si aprirà alla salvezza. Se non lo vogliono intendere nella carne, non ci sarà salvezza. Questo te lo dice pure a te, perché hai sentito? Dice che quando manda questo padrone ai servi a cercare la gente per venire al banchetto, questi vanno e raccolsero quanti ne trovarono, buoni e cattivi. Non è che uscirono, cercarono solo i buoni e li portarono in chiesa, i cattivi li lasciarono fuori. No, buoni e cattivi, come siamo noi. Non siamo buoni e cattivi, siamo un po' buoni e un po' cattivi, è la nostra storia. Bene, quest'uomo parla degli uomini, è l'uomo Dio. Ma loro non lo sanno ancora, non ci si sono preparati, non hanno ascoltato forse la voce dei profeti, tant'è che Gesù dirà che quei servi mandati a risvegliare la coscienza di questo popolo, proprio quel popolo li ha uccisi, li abbiamo ascoltati in questa parabola. Che cosa fa allora Gesù? Vi immaginate? Si trova nel Tempio, davanti al santo probabilmente, dove si intravede la presenza dell'altare dei sacrifici, il grande altare dei sacrifici, un luogo importantissimo per Israele, un luogo fondamentale, una piramide tronca che dice la possibilità che Dio ascolti, che dice all'uomo la possibilità di dirgli qualcosa. Aveva detto Isaia di questo altare, il monte, così lo chiamano gli ebrei, il monte. Diceva Dio per mezzo di Isaia: preparerò su questo monte un banchetto di grasse vivande per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di vini raffinati. Ora, a noi non fa nessun effetto questo, ma 500 anni prima della venuta di Cristo, dire a quel popolo che stava facendo i conti con la deportazione che un giorno non il sacerdote avrebbe offerto sacrifici a Dio, ma Dio avrebbe preparato vivande e vini succulenti e vini, come sono i vini, raffinati a tutti quanti, e questo li poteva mettere veramente in difficoltà. Una scossa profonda al cuore di questa gente, capisci? Aveva un'alleanza che diceva: andrete là sopra, farete questi sacrifici, io ascolterò, sentirò il profumo soave delle vittime e ascolterò le vostre preghiere, ma ci sarà un giorno in cui io non gradirò più questi sacrifici, io stesso su questo monte metterò le vivande perché voi possiate nutrirvi. Chiaro, no? Vero che è chiaro? Allora dimmi se è chiaro. Tu riconosci in questo monte il luogo dove Dio prepara le grasse vivande per te? Riconosci in questo luogo la dimensione nella quale Dio offre la realtà più grande che ha, il suo figlio che muore in croce per la tua salvezza? Lo riconosci o no? Tu dici sì. Ma sarà vero? Sarà vero che tu te ne parti da casa tua per venire a vedere che cosa il Signore ti offrirà su questo altare della parola e su questo altare del sacrificio di Cristo? Se è così, allora tu, che non appartenevi a quel popolo che è stato cacciato via in qualche modo, ma che sei entrato con la fede nella profezia e hai ascoltato l'invito del Signore ad avvicinarti, se hai indossato gli abiti della speranza, se hai indossato la veste della dignità che ti fa figlio di Dio nel battesimo, se tu sai di essere luogo dello Spirito Santo e tempio della sua presenza, allora ti avvicini e non desideri altro che conoscere le leggi del Signore e incontrare il suo stesso figlio per diventare tutti quanti una sola cosa con lui. Ma se tu vieni qua non con questo abito di speranza, ma con il tuo dolore che non si esaurisce mai, con il tuo rancore, con le tue divisioni interiori, con quelle che hai con gli altri, come puoi pensare di essere uno scelto a mangiare quella carne fragile del Signore che la resurrezione ha reso gloriosa e che sarebbe disposta a rendere gloriosa anche te? Qua si giocano queste carte, amico mio. Qua non si tratta di devozione più o meno, più preghiere o meno preghiere. Qua si tratta di incontrare il Signore, di incontrarlo nella parola e di far parte con Lui nell'Eucaristia. Questo tu non lo puoi ignorare. Non te ne senti degno? Non aver paura, il Figlio di Dio si è fatto come te. Non sai se sei chiamato? Non temere. Perché lo Spirito te lo dice che sei chiamato, non è Lui che stasera ti ha invitato ad avvicinarti? Non sai se la tua natura è capace di Dio? È stato detto dai padri, la nostra carne umana ha la capacità di Dio, la tua storia è capace dell'intervento dell'Altissimo. Sei stato scelto, fai in modo di essere anche eletto. Fai in modo di entrare in questo incontro con Lui, consapevole che Egli vuole donarsi, non in parte, come forse penseresti, non solo un po', ma totalmente. E questa cosa non ti metta a disagio, anzi ti accenda il cuore, ti accenda l'animo. Sappi che se Dio si dona così, sarà disposto a donarti tutto quello che ti serve per dire a questo mondo che Gesù è vivo, che il Signore è risorto, che lo Spirito abita nelle nostre relazioni e che Dio sta portando a compimento la storia. E permettimi che te lo dica, smettila di essere un menagramo dicendo alla gente che tutto va male, che si stava meglio prima, perché questo non è vero, un ragionamento da stolti. Il vino buono deve essere ancora versato in questo grande banchetto. Siccome Dio in Isaia ce l'ha promesso e in Gesù lo ha realizzato, lo compirà proprio nella Chiesa, proprio al tempo opportuno. Non ti scandalizzare per quegli aspetti di peccato che vedi nella Chiesa, pure noi ce l'abbiamo tutti degli aspetti di peccato, piuttosto aspetta che il Signore guarisca questa piaga e porti la sua sposa fino all'unione definitiva in cielo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, fin dall'eternità tu ci hai pensati, ci hai conosciuti e ci hai chiamati in questo tempo, perché noi ricevessimo le tue grazie, perché seguendo i tuoi consigli possiamo salvare il mondo nella persona operante del tuo Figlio e nella presenza attuale del tuo Spirito. Se i nostri animi vengono meno in questo tempo, a causa delle molte difficoltà, tu soccorrici. Fa che su questo monte noi possiamo nutrirci delle grasse vivande che tu hai preparato per distribuirle a tutti i tuoi figli. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Ti preghiamo per quella Chiesa che soffre, che testimonia nella povertà, nell'obbedienza, nel distacco dalle cose del mondo, la fede nel tuo Figlio. Ti preghiamo anche per quel genere di peccatori che combatte contro l'unità, perché si ravvedano, si allontanino dalla bramosia dei beni di questa terra e offrano la loro volontà per la salvezza di tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo di perdonare anche i nostri peccati, le nostre infedeltà, soprattutto quello che abbiamo commesso nei confronti del nostro prossimo, per non averlo amato, per non avergli chiesto perdono, per non avergli offerto il nostro abbraccio. Degnati, Padre Santo, di guarire la nostra vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda la miseria del tuo popolo. Tutti anelano di conoscerti maggiormente, di frequentare le assemblee nelle quali il tuo Figlio parla al cuore degli uomini e il tuo Spirito li salva. Mettici al riparo da questo flagello che ci umilia. Guarisci i malati, poni fine a questo tempo di difficoltà, fa che possiamo ricostruire una chiesa nuova. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, tienili lontani dalle insidie del maligno, non ascoltino le logiche di questo mondo, non siedano in compagnia dei malvagi, né dei beffardi. Guariscili da ogni male, soprattutto da ogni maleficio. Fa che conoscano il tuo nome e lo celebrino con tutta la Chiesa. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.